Modem.
Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Voglio anche ringraziare il nostro leader uscente, il mio amico Boris Johnson. Boris, hai portato a termine la Brexit, hai distrutto Jeremy Corbyn, hai sviluppato il vaccino e ti sei opposto a Vladimir Putin. Sei ammirato da Kiev a Carlisle.
I will deliver a bold plan to cut taxes.
Lancerò un piano audace per tagliare le tasse e rafforzare l'economia britannica dopo la pandemia da Covid. Affronteremo la crisi energetica tenendo conto delle bollette che la gente deve pagare. Attuerò il programma del partito sul servizio sanitario nazionale. Utilizzando i grandi talenti dei nostri membri, governeremo e assicureremo una grande vittoria al Partito Conservatore nel 2024.
For the Conservative Party in 2024. Thank you. Thank you.
Mary Elizabeth Truss, detta Liz Truss, ha preso il posto di Boris Johnson alla guida di Downing Street. L'ex ministra degli esteri, 47enne, ha eliminato tutti i suoi rivali, l'ultimo proprio ieri, nel duello finale. Parliamo dell'ex ministro delle finanze Rishi Sunak e lo ha battuto con il 57% dei voti. Buongiorno, questo è Modem. Oggi la squadra è composta da Paolo Dell'Oca, che ha curato anche la copertina che abbiamo appena sentito. Renato Amadò si occupa della regia tecnica e Feliciano Pavlovski di quella visiva, perché siamo appunto anche in diretta televisiva su RSI La 1. Dunque, Liz Truss ce l'ha fatta, non è però stata benedetta, per così dire, dalle urne, solo da meno dell'1% della popolazione inglese. Il motivo? Nel Regno Unito, se un premier si dimette, come è successo a Johnson 2 mesi fa, non si torna a votare, ma sono proprio gli iscritti al partito in questione che decidono chi sale al potere. E qui parliamo di 170.000 Tories, quindi il partito dei conservatori. Ma chi è Liz Truss, la terza donna che prende in mano le redini del Regno Unito? È colei che eredita un paese che sta vivendo, lo possiamo dire, la peggiore crisi economica degli ultimi decenni sull'isola, dove a causa anche delle impennate, delle bollette, si parla già di to heat or to eat, ovvero riscaldare o mangiare. E cosa diciamo anche delle ricette che ha già proposto per uscirne? Ha convinto, infatti ha sedotto col suo piano di ridurre le tasse, ma ci si chiede già come farà in un paese dove l'inflazione è da record, oltre il 12%. Insomma, parleremo di tutto questo da qui alle 9 con i nostri ospiti e le nostre ospiti che sono collegate con noi. Le saluto e li saluto subito. Partiamo da Nicole degli Innocenti, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista a Londra, scrive per il Sole 24 Ore. Abbiamo anche Arianna Giovannini con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Professoressa, politologa alla De Montfort University di Leicester. Do anche il benvenuto a David Elwood, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di storia delle relazioni internazionali alla John Hopkins University di Bologna. Nicole degli Innocenti, partiamo magari da te, analizziamo rapidamente questo risultato, poi capiremo che paese eredita da Johnson e quali sono anche le ricette per governare, ma andiamo con ordine. Come previsto, la 47enne di Oxford l'ha spuntata su Rishi Sunak, lui è l'ex ministro delle finanze, 5 anni più giovane tra l'altro di lei, per dare un'ulteriore informazione, ma forse una sorpresa c'è, non è stata una vittoria netta. Che cosa si può dire di questo 57%?
Sì,
Sì, è stata eletta con il margine più basso di qualsiasi leader conservatore della storia, e soprattutto rispetto alle previsioni, perché tutti i sondaggi fin dall'inizio, fin da luglio, quando è cominciata, diciamo, questa lunga campagna elettorale, tutti i sondaggi davano la Truss trionfatrice, perché è sempre stata da anni la beniamina appunto, degli iscritti al partito, non dei deputati, che ricordiamo i deputati quando è stato il loro turno di votare in luglio dopo le dimissioni di Johnson. Avevano votato sempre scegliendo Sunak su di lei, mentre i membri del partito alla fine sì, l'ha spuntata, ma appunto come ricordavi all'inizio è stata votata, lei va a governare 67 milioni di persone del Regno Unito, ma lei è stata votata da solo 81 mila membri del partito. Quindi sicuramente non ha un grandissimo mandato né popolare, ma neanche all'interno del partito, quindi dovrà proprio dimostrare di saper governare, si dice oggi dovrebbe annunciare il suo nuovo governo. Ci sono stati vari appelli a lei a cercare di riunire, di riunificare, rapacificare questo partito che è da mesi è diviso da faide interne, in fazioni, e appunto di formare un governo di più, diciamo, tendendo la mano anche ai suoi nemici politici, allo stesso Sunak forse, si vedrà. Secondo le voci però la Truss farà come Johnson, come il suo predecessore e amico, appunto come l'ho definito ieri, e si circonderà di solo di fedelissimi. Comunque è una strada appunto tutta in salita per la Truss,
Sì,
sia per motivi economici sia per motivi politici.
ci arriveremo. Comunque ci sono, e questo dimostra che ci sono anche delle divisioni all'interno del partito stesso. Arianna Giovannini, il duello finale era con Sunak. Che cosa allora le ha permesso di vincere? Comunque ha vinto.
Beh, diciamo che ci sono diverse ragioni, come sottolineava la collega, tra i deputati comunque Sunak era più, diciamo, popolare della Truss. Però quando andiamo a vedere il livello di supporto che è riuscita a guadagnarsi tra i membri del partito, penso che abbiano comunque influito fattori specifici, per esempio il fatto che sia lei che Sunak fanno parte dell'ala destra, diciamo, del partito conservatore. Eppure Sunak è stato ministro del tesoro e del finanze sotto il governo di Boris Johnson, e in quel periodo è stato un ministro comunque che ha implementato una crescita abbastanza sostanziale delle tasse, per esempio. Certo, questo è stato dovuto anche a fattori esterni, ricordiamo l'effetto della pandemia e delle varie crisi che il paese sta attraversando, ma comunque l'ala, diciamo, destra del partito non ha particolarmente apprezzato questa mossa da parte di Sunak. Dalla parte, se guardiamo invece ai meriti della Truss, diciamo che lei è un personaggio politico che è emerso gradualmente, ma comunque è riuscita a farsi strada in maniera molto decisa, ed è emersa appunto come una figura che rappresenta l'ala destra del partito e in maniera molto determinata. E anche è riuscita a crearsi questa personalità anche grazie al supporto che è riuscita a dare ai suoi predecessori. Si diceva prima, è una grande amica di Boris Johnson. Lei è stata una delle prime nel 2019, quando Boris Johnson fu eletto a leader del partito, a dimostrargli la sua fedeltà, e in cambio ha ricevuto, diciamo, un ruolo fondamentale all'interno del governo Johnson, cioè quello di ministro dell'International Trade, e quindi una figura molto molto di rilievo. In questo modo si è riuscita, diciamo, a creare un profilo politico che è piaciuto all'ala destra del partito, e in questo modo è riuscita, diciamo, a convincere i membri del partito in questa elezione.
David Elwood, fedelissimo a Boris Johnson, lo abbiamo sentito, in particolare conferma anche questa dura linea contro la Russia, e anche nelle relazioni con l'UE post-Brexit è quasi molto, è quasi più dura di lui in quello che è stato, rispetto a quello che è stato il padre di questa uscita dall'Unione Europea. Ci si chiede se non si rischia di avere una continuità rispetto a un leader che è stato tra l'altro costretto a dimissionare e che ha portato anche, poi ci arriveremo, ha portato anche i conservatori a un momento difficile. Ecco, quanto rischiamo di avere anche un copia e incolla o una continuità rispetto a quello che è stato finora?
Sì, senz'altro, anzi, lei vorrebbe in qualche modo intensificare la specie di aggressività introdotte da Johnson nell'atteggiamento del Gran Bretagna verso la Cina, verso la Russia, anche verso l'Unione Europea. La primavera scorsa c'è stato un nuovo grande pronunciamento sulla politica estera britannica, con questa idea del Global Britain, della Gran Bretagna, forza globale, hanno mandato due nuovi porti aerei verso Sud-Est Asia. E la Truss vuole aumentare ancora la spesa per la difesa. C'è sempre il limite, il target di 2% imposto dalla NATO a tutti, lei lo vuole aumentare a 3%. Questo è il momento quando le finanze pubbliche sono sotto estremo e solo il sussidiare i conti gas e luce delle case sono.
Professore, a quello arriveremo, alla situazione attuale del paese, alle sue soluzioni, ma proprio per quel che riguarda lei, quanto c'è davvero questo rischio che si prosegua e che si arrivi a una linea molto simile a quella di Johnson? Poi voglio arrivare anche con lei, proprio ai dati che ci dicono come sta il paese oggi.
Sì. No, la continuità senz'altro, questa specie di a forme di asserzione, di impostazione molto molto aggressive dell'atteggiamento verso il resto del mondo che non sono gli Stati Uniti. Questo si vede già, e non è per niente riconciliante.
Non ci saranno toni concilianti, non ci dobbiamo aspettare quello. E se invece appunto parliamo di dati, a me piacerebbe adesso capire che paese eredita dal suo amico, come diceva lei, Boris Johnson. Io ne metto già uno sul tavolo, si parla di un'inflazione al 12%, per avere un metro di paragone, nell'Eurozona siamo al 9,1, in Svizzera al 3,5. Ci aiuta ad aggiungere qualche dato che ci dia una fotografia di come sta il Regno Unito in questo momento?
Ma l'inflazione
Sì, non si preoccupi.
Chi già parla di 13%, che potrebbe andare verso 18%, 22% nei mesi a venire. E va detto che per ora la disoccupazione è abbastanza bassa, 3,8%, però i costi energetici stanno moltiplicando con cifre spaventose, raddoppiando, triplicando, non solo per le case, ma anche per le aziende grandi e piccole, per gli enti pubblici di ogni genere, di ogni dimensione. E quindi va lì sicuramente ci sarà un terremoto economico e tutti sanno che è in arrivo. E a quel punto le finanze pubbliche saranno ancora più stressate. Adesso sta pensando di un enorme sussidio alle singole case con degli esattamente opposto di quello che lei aveva promesso prima, cioè un sussidio diretto in contanti per permettere alle famiglie di assorbire questo tremendo shock. Però le aziende sono ancora più esposte e a quel punto la disoccupazione minaccia di esplodere. Detto questo, ci sono tanti settori dove c'è una carenza di manodopera, settore sanitario, settore ospitalità, settore manifatturiero, e quindi ci sono questi strani paradossi.
L'abbiamo visto anche con gli scioperi, tra l'altro, che ci sono stati nelle ultime settimane.
Assolutamente, in tutto il settore pubblico, perché tutti vogliono in qualche modo essere compensati per questo aumento dei prezzi di tutto. Però ogni settore sta facendo il suo sciopero, le ferrovie, le infermiere, persino gli avvocati. Quelli che sono impegnati nei tribunali. E poi qui sto parlando di Edimburgo, abbiamo assistito a un sciopero enorme dei neturbini con conseguenze devastanti.
Sì, questi li abbiamo seguiti anche da qui. Nicole degli Innocenti, anche tu vivi la realtà nel Regno Unito, e questo mito anche che abbiamo del benessere inglese, dell'economia forte che galoppa, in realtà lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo, è un paese in difficoltà. Quanto anche quanto ha proposto Truss può davvero risolvere anche uno, due, tre di questi problemi? Quanto concretamente fattibile? Perché lei parla di abbassare le tasse, ma con un'inflazione al 12% si fatica a capire come possa farlo.
Esatto, diciamo che la Truss ha vinto anche perché ha presentato un messaggio di grande ottimismo, promettendo appunto, facendo promesse molto da partito conservatore, come abbassare le tasse, ridurre il ruolo dello Stato, eccetera. E questo chiaramente è un messaggio estremamente popolare con la base. Però guardando la situazione economica del paese, il paese è passato da essere l'economia più in crescita del G7, delle sette grandi economie del mondo, a essere quello con il più basso tasso di crescita. L'anno prossimo si prevede che avrà una crescita, solo la Russia nel G20 avrà una crescita inferiore. La stessa Banca d'Inghilterra ha detto che entro l'anno la Gran Bretagna entrerà in recessione e che la recessione sarà lunga, almeno 15 mesi. Come è stato ricordato, il caro vita è il problema principale degli inglesi, soprattutto i costi delle bollette che verranno triplicati fra ottobre e gennaio, si prevede. Ogni tre mesi viene alzato il tetto e quindi milioni di persone non sono in grado di pagare le bollette, si parla di milioni di persone appunto che scenderanno sotto la soglia della povertà, e questo sta alimentando, come ricordavate, le tensioni sociali con scioperi previsti. Si prevede appunto un autunno caldo di scioperi. La Truss anche su questo ha insistito che lei riuscirà a tagliare le tasse come promesso, però oggi stesso, dopo la nomina, si prevede che possa annunciare un piano di sostegno che all'inizio aveva escluso, aveva detto che il Partito Conservatore non fa beneficenza, che non voleva dare aiuti a pioggia alla popolazione, ma che voleva appunto rilanciare la crescita tramite il taglio delle tasse, ma realisticamente sarà costretta per forza da presentare un piano di aiuti, e vedremo quali saranno i dettagli, perché letteralmente la gente non è in grado di pagare le bollette già da ottobre, appunto, quando saliranno a 3.500 sterline all'anno in media dalle 1.900 attuali, che poi un altro aumento previsto in gennaio. Quindi sicuramente dovrà rivedere alcune delle dichiarazioni che aveva fatto, appunto gli economisti dicono che il suo piano economico per ora non può funzionare, non può funzionare in una situazione in cui non c'è crescita, l'inflazione galoppa e appunto ci sono tutte queste tensioni nel paese, c'è un indebitamento pubblico, ricordiamo, che è già elevato perché per tutti gli aiuti che il suo rivale Sunak, appunto l'ex ministro del tesoro, aveva dato per mantenere appunto l'economia e soprattutto per tutelare i posti di lavoro durante la pandemia. Quindi le finanze pubbliche già non sono messe particolarmente bene, e non si vede come lei possa appunto dare ulteriori aiuti alla gente. Si parla di un piano che potrebbe costare 100 miliardi di sterline per congelare appunto le bollette e permettere appunto di evitare un aggravarsi della crisi sociale.
Ci sono delle riserve da cui potrebbe attingere? Come funziona il sistema? Cioè, quanto sono state semplicemente delle promesse?
Mercato, ma appunto se il piano economico non è credibile, diventa ovviamente più difficile piazzare i buoni del tesoro, è più difficile, meno credibile. Ecco, l'economia, diciamo che la Gran Bretagna negli ultimi anni è diventata meno credibile sia da un punto di vista politico che da un punto di vista economico.
Ecco, Arianna Giovannini, proprio in questo senso, l'abbiamo sentito, ci sono le promesse e poi c'è la pratica, ci sono anche i cambi di rotta ai politici, può capitare, di questa leader in particolare, si dice che sia particolarmente camaleontica e che potrebbe essere l'erede politica, o vorrebbe essere, di Margaret Thatcher. Quanto questi due paragoni, comunque questi due termini, quando dico camaleontica e Margaret Thatcher, lei crede che ci sia qualcosa di vero, e se sì, in cosa?
Sulla dimensione della, diciamo, personalità camaleontica della Truss, insomma, questo è stato un percorso interessante il suo, principalmente quando si parla dei suoi cambiamenti a livello di visione politica, si fa riferimento alla sua posizione sulla Brexit, perché è noto che durante la campagna per il referendum sulla membership dell'Unione Europea, la Truss era a favore del Remain, quindi del rimanere all'interno dell'Unione Europea, mentre poi successivamente è diventata quella che si chiama in Inghilterra una Brexiteer, una grande sostenitrice della Brexit, anche in maniera piuttosto radicale. Perché ci sono stati questi cambiamenti? Diciamo che ci sono diverse teorie. Una è quella che a cui facevo riferimento anche prima, il fatto che la Truss abbia costruito la sua carriera politica anche creando un collegamento diretto al primo ministro del momento. Quindi nel 2016, col primo ministro David Cameron, che era egli stesso a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, la Truss, diciamo, si dice che abbia messo da parte le sue posizioni rispetto euroscettiche per seguire, diciamo, la volontà del primo ministro dell'epoca, ma poi, una volta, diciamo, entrata nel governo di Johnson e soprattutto una volta che le è stato assegnato il ruolo di ministro del commercio internazionale, a quel punto, diciamo, quello è stato un ruolo che le ha permesso di mettere in pratica le sue, quelle che alcuni definiscono come le sue vere tendenze a favore della Brexit, e creando anche non pochi problemi in termini di relazioni con l'Unione Europea, soprattutto per quello che riguarda il protocollo dell'Irlanda del Nord. Ci sono stati anche altri cambiamenti interessanti. La Truss faceva parte del partito liberal democratico prima di diventare una conservatrice. Questo è un punto che i media britannici hanno sottolineato in questi giorni in maniera abbastanza fondamentale. Quindi sì, nella sua carriera ci sono stati dei cambiamenti a livello di ideologia, a livello di posizioni abbastanza distinti, però se guardiamo il percorso nel lungo periodo sembra quasi che la Truss abbia, come dire, costruito una carriera che la voleva portare direttamente dov'è in questo momento. Quindi forse sì, camaleontica, ma chiara quando si parla degli obiettivi che voleva ottenere. Una leader politica molto ambiziosa che voleva diventare primo ministro e ci è arrivata.
Addirittura ambiziosa da voler appunto ambire a una similitudine con Margaret Thatcher, che ha affrontato appunto anche la caduta del muro di Berlino, protagonista in
Certo.
questa guerra fredda.
Anche a livello di immagine proprio, perché uno dei modi in cui Liz Truss ha costruito e ha rafforzato la propria carriera politica è stata quella di proiettare un'immagine anche sui social media, per esempio, è molto famoso il suo account Instagram, in cui proietta un'immagine di, diciamo, molto di una donna forte, e anche lì ci sono tanti riferimenti alla Thatcher. Come dicevo, anche a livello proprio di immagine, nel modo in cui si presenta, riferimenti a momenti storici in cui Margaret Thatcher era comparsa sui media in particolari, diciamo, con particolari, in particolari situazioni, e ha combinato questa, diciamo, dimensione di immagine anche ad una dimensione ideologica. Come dicevo prima, Liz Truss aveva una missione precisa, che era quella di fare appello, di riuscire a vincere il consenso dell'ala destra del partito. E quindi, richiamando, diciamo, a quei valori a cui facevano riferimento i colleghi anche prima, più di destra, quindi ritornare, diciamo, alle dinamiche del libero mercato, presentare un partito conservatore che non fa beneficenza, questo tipo di messaggi sono sicuramente messaggi che richiamano l'approccio di Margaret Thatcher. Poi,
Sì.
in pratica, mettere tutto questo in pratica sarà una cosa diversa, però a livello
Esatto.
di retorica e di immagine sicuramente ci sono stati dei richiami.
Sì. Da oggi lei entrerà in carica, David Elwood, che cosa dobbiamo aspettarci? C'è già chi dice è troppo indebolita, non arriverà al 2024 quando ci saranno le prossime elezioni, c'è chi dice ci saranno quindi delle elezioni anticipate, c'è chi dice no, ma ce la farà ad arrivare fino a lì e poi si vedrà, c'è chi invece anche già dice beh, Boris Johnson tornerà come aveva fatto, qua abbiamo parlato di Thatcher prima, possiamo anche scomodare Winston Churchill, perché lui non ha nascosto le speranze di tornare Johnson. Ecco, che cosa succederà secondo lei? È abbastanza forte, anche abbiamo parlato delle sue caratteristiche, camaleontica, il fatto che sia sulla scia di Johnson, non si sia più a destra, porterà al più a destra al partito, ma comunque c'è una continuità, secondo lei che cosa succederà?
Ma è una forte scommessa, e dipende esattamente da quello che lei riesce a combinare anche questa settimana, in questi giorni, se riesce a impostare un pacchetto di misure economiche, finanziarie forti abbastanza che fa un effetto immediato, sia nelle prospettive, sia nelle speranze, sia nella fiducia dei mercati, delle famiglie, delle aziende, se riesce a portare avanti questi tipi di trasformazioni, allora le chance di vincere l'elezione di 24. Non penso che Johnson sia una minaccia seria alla sua posizione, si è screditato in tantissimi modi, ha sempre i suoi fans, i suoi seguaci, però pensi che lui vorrebbe presentarsi come una specie di mina vagante, ma pensi alle possibilità di ritorno. Probabilmente sparerà da fuori, dalle sue posizioni giornalistiche, sulla posizione come deputato, però penso già fu un personaggio sostanzialmente fuori gioco. No, il vero problema è che il programma economico della Trust risale esattamente agli anni 70 della Thatcher, importati dagli Stati Uniti, di questi economisti di destra che hanno sostenuto Reagan e Thatcher in quell'epoca lì. Tutto impostato su tali delle tariffe, tali delle tasse, deregolamentazione. Queste sono ricette già provate e provate in mille modi in Gran Bretagna e altrove. I risultati sono più o meno fallimentari. Non c'è nessuna prospettiva che tagliando certi tasse su certe fasce possono in breve termine, ma anche in medio termine, riportare l'economia in fase di crescita. Tutti i politici in tutto il mondo occidentale, anni 60 in poi, stanno cercando di ritornare all'epoca d'oro di 4% di crescita all'anno. E nessuno, praticamente nessuno ci è riuscito, sicuramente non a lungo. E quindi questo tipo di impostazione è veramente deprimente per chi ha un minimo di conoscenza della storia economica e storia dei programmi economici degli ultimi 50 anni.
Sì, lei dice molto ambizioso e difficile da realizzare, ma se guardiamo invece all'esterno, ne abbiamo discusso brevemente anche in questa puntata, vorrei chiudere sulla questione dell'Unione Europea. Sì. Sappiamo che con lei, con Truss al potere, i toni non saranno concilianti, lei è ancora, lo dicevamo, più più favorevole alla Brexit, più contro l'Unione Europea rispetto a Johnson. Certo. Ecco, cosa possiamo dire? Cosa ci dobbiamo aspettare in questi mesi dei rapporti?
No, il rischio che lei riapre la questione dell'Irlanda del Nord e cerca di tagliare i pezzi, far distruggere questo fragilissimo accordo che regge, fa reggere l'economia dell'Irlanda del Nord, che peraltro è una delle zone più povere del Regno Unito. Per cui l'Irlanda del Nord ha un piede dentro l'Unione Europea, dentro l'Unione Federale, e l'altra ha un piede dentro l'economia britannica.
Sì, ricordiamo che l'Irlanda del Nord si trova sull'isola dell'Irlanda, ma appartiene al Regno Unito, e quindi ha questo ha questa posizione tra i due, e ci sono questi accordi che stanno facendo molto discutere.
Fragilissimi, molto artificiali.
Per questo confine.
E lei minaccia di far saltare questo specie di mediazione che ha retto fino adesso con grandi difficoltà.
Sì.
E se fa quello, se apre un nuovo fronte di conflitto con l'Unione Europea, sono guai per tutti, a partire dall'Irlanda. La Repubblica Irlandese si spara a zero contro questo prospettivo.
Nicole degli Innocenti, vorrei chiudere con te. Abbiamo parlato di molti rischi, quali sono però le opportunità con questa leader? Che cosa c'è quali sono appunto le opportunità che si possono cogliere con una nuova leader al potere?
Ma devo dire che io vedo più rischi che opportunità. Certamente una nuova leader che, come abbiamo detto, è piena di entusiasmo, piena di positività, presenta questo grande ottimismo. Però nei fatti ci sono poche ragioni per essere ottimiste, e ricordiamo che comunque rappresenta un partito che è abbastanza sfibrato dopo 12 anni al potere. Per dire solo una cosa, ieri a caldo è stato fatto un sondaggio subito dopo la sua nomina, e il partito laburista guidato da Keir Starmer, l'opposizione, è avanti di 17 punti secondo questo sondaggio rispetto al partito conservatore guidato dalla Truss. Quindi per questo ovviamente l'opposizione chiede elezioni anticipate, che la Truss ha escluso, ma io sono meno ottimista e penso che sinceramente, se dovessi fare una scommessa, non penso che durerà due fino al 2024 un governo Truss.
Arianna Giovannini, vedo che annuisce, voglio capire anche lei, prima di chiudersi, veramente in chiusura, arriverà il 2024 al momento delle elezioni oppure non ce la farà?
Anche secondo me sarà molto difficile. Ha due problemi principali. La prima riguarda la portata e le dimensioni delle molteplici crisi che il Regno Unito si trova ad affrontare, e la seconda riguarda il fatto che sta guidando un partito che è molto diviso al proprio interno, quindi dovrà essere in grado sia di tenere con sé la parte destra del partito, ma anche convincere quella moderata, che sono due cose pressoché impossibili, e guadagnare il consenso di un paese che al momento, come diceva la collega, ha molta poca fiducia rispetto nei confronti del partito conservatore. Questa è una grande sfida. Secondo me sarà difficile, considerando la situazione attuale, che la mette in pratica.
Staremo a vedere, noi siamo davvero in conclusione. Dico soltanto che nella giornata di oggi Truss si recherà dalla regina Elisabetta, che le conferirà appunto ufficialmente l'incarico. Oggi sapremo anche da chi sarà composta la sua squadra, il suo gabinetto. Buona giornata a voi, grazie per l'ascolto, noi torniamo domani.